Ok, apriamo le nostre Bibbie a Romani 12. sì, chi ha bisogno di... who needs translation in English in the back corner? Prima vogliamo pregare, prima di leggere la parola di Dio. Signore, ti ringraziamo questa mattina che tu sei fedele, Padre. Nonostante le nostre mancanze, Signore, nonostante la nostra infedeltà, tu sei fedele. E ti ringraziamo, Padre. Signore, illumina in ogni cuore presente questa mattina veramente questa speranza viva che noi abbiamo in Cristo Gesù. Perché, Signore, non siamo persone che non hanno speranze, che vaghiamo in questo mondo cercando come nella tenebre qualcosa, ma abbiamo una sicura speranza in Te, Gesù. Apri i nostri occhi, apri la nostra mente, apri il nostro cuore, Signore, che ognuno di noi possiamo afferrare per fede queste grandi promesse della Tua parola. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ok, questa mattina vogliamo guardare la speranza. Che cos'è la speranza secondo la parola di Dio? E quindi leggeremo Romani 12, versetto 12. Cominciamo in 11. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Quindi la preghiera parleremo fra due settimane quando io tornerò dal Kosovo, perché la preghiera è già un soggetto molto ampio, il privilegio che noi abbiamo come credenti di entrare in preghiera, di portare le nostre suppliche e richieste davanti a Dio. Ma questa mattina vogliamo vedere la speranza. E io credo che allegri nella speranza è il chiave per essere costante nell'afflizione. Vedi queste due esortazioni che Paolo ci dà. Voi credenti, allegri, felici, gioiosi, no? Nella speranza. In che speranza? E vogliamo esaminare che speranza questa mattina. Costanti nell'afflizione. Gesù ha detto che la pioggia cade sul giusto e ingiusto. Anche un credente capitano le cose brutte, no? Persecuzione, malattia, difficoltà, problemi. Non siamo immune a queste cose. Però noi abbiamo un grande amico, no? Abbiamo un grande fratello che ci guarda ogni giorno. Quanti di voi guardate il grande fratello? Confessate adesso. Vergognatevi. Comunque, io non l'ho visto di passaggio, diciamo. Ho detto, non so che cosa vedono in questo programma. Poi persone che sono disposti a essere come dentro una gabbia, non lo so. Io non lo farei mai, cioè, proprio sarebbe per me. Anche per 50 miliardi non lo farei. Cioè, andare lì, non so, la gente mi vede, no, che mi sveglio. Stiamo scherzando. Comunque, noi abbiamo un grande fratello, Gesù Cristo. E nel mondo noi abbiamo afflizione. Paolo non dice, accetta Gesù e tutta la tua vita sarà rosa e fiore, no? Che tante volte noi sbagliamo nel predicare un Vangelo così alle persone, no? Sai, devi conoscere il Signore, sai, quando ho conosciuto il Signore era gioia, pace, che è anche vero, no? La mia vita era una miseria, quando ho conosciuto il Signore veramente era una cosa di grande gioia, no? La mia vita era un disastro e quando ho conosciuto il Signore era una cosa meravigliosa di sperimentare il suo perdono, il suo amore, la sua presenza dentro il mio cuore. Però anche nella vita del cristiano ci sono afflizioni, ci sono difficoltà. Paolo non dice che voi come credente non avrete problemi, non avrete afflizione, Però voi avete una speranza. Anche nell'afflizione voi potete avere allegria, gioia. Chi non conosce il Signore non può dire questo, no? Un non credente in che cosa ha la speranza, no? Ma speriamo che domani, speriamo Pasquetto il tempo sarà bello, no? Speriamo. Però una cosa un po' vaga, è un po' il capriccio del tempo, è basato a questa speranza. Speriamo che il mio dottore mi dà un aumento di paga. Quanti di voi avete questa speranza? Nessuno? Tutti, no? Anche io spero che il Signore, che il mio datore di lavoro, mi darà un aumento, no? Perché purtroppo il dollaro va molto male in questi giorni. Tutti abbiamo queste speranze, no? Ma questa speranza sarebbe basata su che cosa? La speranza che il nostro datore magari è una persona di grande bontà, no? E non so i vostri datori di lavoro. Quello che io ho avuto di solito erano grandi taccagni, e quindi era una speranza un po' misera, diciamo, di avere speranza nella loro bontà. Altri, spero, quando parliamo, ma tu hai la sicurezza della vita eterna, le chiediamo alle persone, no? Ma si spera, no? Tanti rispondono così, si spera. Spero che le mie buone opere saranno più pesanti, no, di quelle cattive, e che in qualche modo cercherò di infilarmi nel paradiso di Dio. Spero. Anche questa speranza è fondata su quello che noi facciamo. Quindi è una cosa molto incerta, una cosa che non si sa quello che faremo domani. E quindi non è veramente una vera speranza, è una speranza un po' nell'aria. È una speranza fondata su niente. Anche nel mondo si dice tanti, speriamo che la guerra finisce presto, no? Sembra che è quasi finito, quindi tutti noi speriamo che non ci sarà più nessuna guerra, giusto? Però la Bibbia dichiara che ci saranno tanti, quindi non ho tanto speranza nella speranza della pace. Ho zero speranza, perché la Bibbia ha dichiarato che non sarà così. Anzi, ci sarà una guerra che finirà tutte le guerre. L'Armageddon, una guerra veramente mondiale. Quindi la mia speranza, la mia pace, non viene dal cessato di fuoco in Iraq. La mia pace viene perché c'è stato un cessato di fuoco fra me e Dio 22 anni fa. E quindi un non credente non ha speranza. Uno che non ha la sua fiducia in Gesù Cristo, la Bibbia dichiara, non ha speranza. Non ha nessuna speranza sicura. E vediamo in Efesini capitolo 2, guarderemo molti versetti questa mattina che parlano della speranza, e questa prima in Efesini capitolo 2, versetto 11 fino a 13. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti dalla carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele e estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Quindi la Bibbia dichiara che uno che non ha Cristo non ha speranza. Se tu non hai Gesù Cristo nella tua vita questa mattina, non hai speranza. Mi dispiace dirtelo. Tu non hai speranza. Magari hai speranza di guadagnare grandi soldi, o fare grosse cose nella tua vita qui sulla terra, ma per la vita eterna non hai nessuna speranza. Perché la legge di Dio dichiara che Dio è santo, voi dovete essere santi, perfetti come il vostro Padre in cielo. Quindi il standard di Dio, che tu entri nel paradiso per le tue opere, è la perfezione. quindi non hai speranza al di fuori di Gesù Cristo. E noi vediamo nel mondo i non credenti si aggrappano su tante cose, no? Per avere la speranza. Tutte le cose che possono, magari avere l'assicurazione che hanno tanti soldi in banca, no? Questo gli dà speranza, gli dà una certezza. O magari altri nella pensione, che ho risparmiato, ho messo tanti soldi nella pensione. Io mi ricordo, sarà 8-9 anni fa, io ero qui in Italia, sempre con questo gruppo itinerante, e mi ricordo che c'era un grande imbroglio, molte persone che avevano investito, molti italiani, che avevano investito per anni in questo fondo pensionistico, quando c'era tutta la cosa Tangentopoli e tutte queste cose venivano scoperto. Migliaia di italiani hanno scoperto che tutta la loro pensione è stata imbrogliata da uomini malvagi. E quindi avere speranza in quello, anche noi si dice che il sistema sociale qui in Italia e anche quello americano fra 2030 e 2050 andrà in bancarotta. Dicono loro, dicono quelli del governo. Quindi anche quello non è una certa speranza. Ma Gesù ha detto: voi siete di molto più gran valore delle passeri, no? E il Padre Celeste prende cura di loro. La mia speranza è in questo. Spero un giorno anche di avere una pensione se il Signore non tornerà. Però la mia vita non è fondata su questo. In 1 Timoteo capitolo 1, vediamo che per un credente, la nostra speranza non è su una cosa, ma è una persona. La nostra speranza è una persona. Alla lettera a Timoteo, prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 1, Paolo, l'apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio, nostro Salvatore, e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Gesù Cristo è la nostra speranza, fratelli, questa mattina. Per qualsiasi problema che tu hai, Gesù Cristo è la tua speranza. Voi potete venirmi dopo il culto e dire: io ho problemi con le finanze, ho problemi con i miei figli, ho problemi con mio marito, ho problemi di salute o di qua e là. Gesù Cristo è la tua speranza, è l'unica speranza. In Colossesi capitolo 1, non solo Gesù Cristo è la speranza in questa vita, in Colossesi capitolo 1 versetto 26 e 27 Paolo ci racconta che Gesù non è solo la nostra speranza per questa vita, per tutti i nostri problemi, ma è la nostra speranza anche della vita eterna. Versetto 26: il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai Suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Alleluia! Cristo in voi, non Cristo appeso su un muro di legno, non Cristo lontano che non può identificarsi con i nostri problemi, un Dio lontano, ma speriamo che Dio ascolta le nostre preghiere, speriamo che un giorno Dio ci accetterà nel suo paradiso. No, Cristo in voi. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Gesù Cristo vive dentro di noi. In Apocalisse 3:20 è scritto: io busso alla porta, se un uomo ode la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con lui, avrò comunione intimo con lui. Quindi Gesù Cristo nei nostri cuori è l'unica speranza che noi abbiamo di vedere la gloria di Dio. Non abbiamo un altro fondamento, non abbiamo niente altro in cui basare la nostra speranza. Tutta la nostra speranza è in Cristo Gesù. E non è una speranza incerta, non è una speranza, ma si spera. Quanti di voi, quando andrete fuori di questo locale, avete la speranza che qualcuno ha pagato l'assicurazione per la vostra macchina? Alzate le vostre mani. Avete la certezza, no? Perché avete la certezza? Perché avete pagato, no? Si spera, no? Non vogliamo fuori legge, fratelli fuori legge, che chiamano, Craig, puoi venire a tirarmi fuori dalla galera? Mi hanno fermato senza assicurazione. Voi avete la certezza che avete l'assicurazione perché? Perché voi avete pagato e avete un piccolo pezzo di carta, no? Il bollo dell'assicurazione che è esposto nella parabrezza. Quindi voi avete la certezza, no, io sono sicuro che sono coperto. Ma quante persone nella vita, magari su questa vita, hanno tutto coperto, no? Hanno l'assicurazione per la macchina, assicurazione per la casa, assicurazione sulla vita, in modo che se muoiono la moglie e i figli avranno soldi. Eppure trascorrono l'assicurazione per la vita eterna. Ma io spero. Ma speri in che cosa? Tu hai la certezza. La Bibbia dichiara che possiamo avere la certezza. Che è stato pagato il nostro polizza, no? È stato pagato da Gesù Cristo. E il suo sangue è quel bollo che ci assicura. Romani 8:31. Se Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, quanto di più ci darà ogni cosa? Quindi Dio ha assicurato questa nostra polizza della vita eterna con la vita di suo figlio. Quanti di voi andate all'università? Angela, Roberta, alcuni vanno a scuola, no? Alcuni di loro devono affrontare l'esame, no? Magari quell'esame finale. E quindi, sai, tu hai la speranza che supererai questo esame. Tu hai la speranza che hai studiato abbastanza, o che magari il professore è simpatico verso di te, quindi hai la speranza in un certo senso nelle tue opere, e hai la speranza che il professore ti trovi una persona simpatica o simpatico, no? Quindi tu speri, però è sempre incerta, non lo sai. Però immaginate un giorno che tuo professore viene da te e dice: Angela, io ho dato mio figlio in sacrificio per assicurare che tu passi l'esame. Avresti la certezza che sei simpatico a questo professore? Quel professore viene e dice: io voglio talmente tanto che tu superi questo esame che io darò uno dei miei carissimi figli in sacrificio per assicurare che tu superi questo esame. Io andrò all'esame abbastanza allegro, no? Con una certezza, mamma mia, questo professore veramente mi vuole bene. Non dice: sai, ho venduto la macchina per pagare un tangente a quello che farà l'esame finale per assicurare che tu superi l'esame. No, io ho dato mio figlio per te, per assicurarti questo. Questa è la nostra speranza. Nel mondo non abbiamo speranza. Io non ho speranza in George Bush, nessuna speranza. Tanti mi chiedono: ma tu sei americano? E io ho detto: guarda, George Bush non è mio re. Meno male, il mio re è Gesù Cristo. E la mia speranza è in lui. Io spero anche in Iraq che ci sia la democrazia, che tutti il popolo del mondo hanno la libertà di pensiero, di religione. spero veramente, è una cosa per cui prego anche. Però non fondo la mia speranza per il mondo in questo. L'unica speranza di questo mondo è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Non c'è speranza fuori di Lui. E vediamo anche in Tito capitolo 2, un po' più avanti. Versetto 11, Tito 2, 11. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Molti credono nella Chiesa che bisogna mettere i credenti sotto la legge per santificarli, no? Regole, legge. Obbedisci queste cose e tu sarai santificato. Qui Paolo dice, è la grazia di Dio, è la bontà di Dio, l'amore di Dio, che ci insegna di rinunciare al peccato, di rinunciare alle cose malvagie di questo mondo. È la grazia che ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza dell'apparizione della gloria del grande Dio e nostro e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Quindi non ho speranza che George Bush porterà pace in terra, nessuna speranza. Io ho speranza che un giorno il mio Signore apparirà in cielo per prendermi fuori di questo mondo malvagio, per riscattarmi prima che finisci tutto. Il quale, versetto 14, ha dato se stesso per noi, per riscattarci da un'iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Quindi Gesù Cristo, per assicurare questa speranza che noi abbiamo, ha dato se stesso. Non potevo dare di più. Lui ha dato tutto. E questa è la certezza che noi abbiamo. Se qualcuno ci chiede, ma Craig, come puoi avere la certezza della vita eterna? Io ho la promessa di Dio. Il Signore me l'ha promesso. Non perché io sono più bravo. Mi ricordo quando lavoravo nella segheria, io ho detto ai miei colleghi, un giorno stavo parlando con loro il Signore, e io ho detto, io ho la vita eterna. E io sono salvato. Mi hanno chiamato, tu sei presuntuoso, come puoi dire una cosa del genere? E io ho detto, perché io ho il bollo dell'assicurazione, qua. E sai che è scritto qua che è stato pagato. Io ho il bollo, tu c'hai. E la mia assicurazione non è una speranza fondata su quello che ho fatto io, ma è una speranza fondata su quello che ha fatto il mio Salvatore. E in questo modo noi come credenti, nell'afflizione, nella tribolazione, noi possiamo essere allegri. Allegri nella speranza. E non so per voi, ma io trovo veramente, la rocca principale della mia vita. Quando Gesù ha chiesto ai discepoli, chi dicono gli uomini che io sia? Alcuni dicono che sei un profeta, alcuni dicono Giovanni Battista, ma Gesù ha detto, ma voi chi dite che io sono? E sapete bene, Pietro ha detto, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù che cosa ha detto? Io fonderò su di te, Pietro, la mia chiesa? No. Io fonderò su questo detto, su quello che tu hai detto, la mia chiesa, che io sono il Cristo. E per me io trovo veramente, è il fondamento della mia vita e il mio cammino cristiano di sapere che la mia vita è nascosta in Gesù Cristo. Che qualsiasi cosa in questa vita può abbattersi contro di me, qualsiasi afflizione, malattia, difficoltà, ma nessuno può toccare la mia anima. E anzi Paolo ha detto questo. Io ho questa fiducia. che il Signore porterà a compimento quello che io l'ho affidato. Se non l'abbiamo affidato la nostra anima al Signore, allora non abbiamo nessuna speranza. Ma se noi l'abbiamo affidato, la parola di Dio dichiara che noi possiamo avere questa certezza. Viene qualsiasi cosa e il rapporto che abbiamo con il Signore nessuno può toccare. Anche l'Apostolo Paolo in Romani 8, chi ci separerà dall'amore di Dio? Possiamo anche leggere, non avevo in mente di leggerlo, ma è meglio che lo leggiamo. Versetto 35 di Romani 8. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore dal macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Quindi se tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio questa mattina, tu sei più che vincitore. Non sei solo un vincitore, sei più che un vincitore. Amen. Alleluia, io trovo grande gioia in questo. Io sono più che un conquistatore, nel virtù che io sono bravo, non nel virtù di colui, per il suo virtù, a parte mia. Ma in tutte queste cose, che cose? Afflizione, fame, nudità, pericolo. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, versetto 38, io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presente né cose future, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Potete dire amen tutti quanti. Quindi Paolo ha escluso ogni cosa possibile, no? Lui ha detto, né questo, né questo, né quell'altro, né questo, né... Però c'è una cosa, no? Lui ha detto, nessuna cosa, né altezza, né profondità, né nessun'altra creatura. Diaboliche. Nessuna cosa, se siamo in Cristo Gesù. Se non siamo in Cristo Gesù non abbiamo nessuna speranza. Vi siete mai chiesto perché le persone commettono suicidio? Non so se qualcuno ha visto, alcuni giorni fa c'era un figlio di un imprenditore, una famiglia che fa la pasta, non mi ricordo il nome, di Cecco. Tutti conosciamo questa ditta di pasta, no? È uno dei top, no? Se tu hai soldi per comprare pasta di Cecco, beato te. No? È uno che costa molto, è buono anche. Quindi questa famiglia è famosissima, no? Magari tutti noi guardiamo la famiglia di Cecco, è veramente una cosa molto triste. C'è solo nel pensarci la sofferenza che dovrebbe sentire un genitore di perdere un figlio in questo modo. Però magari tutti nel mondo guardano questa famiglia di Cecco e dicono, ah, ma guarda, sono famosi, ricchi, straricchi, no? Hanno soldi da buttare a palate. Eppure questo ragazzo, no? Figlio di famiglia ricca, tutta la vita davanti, tutta la vita, la strada piazzata davanti. Lui aveva tutto quello che tutti nel mondo cercano, no? Loro cercano di avere una speranza, una certezza in tutto quello che lui aveva. Eppure, per qualche motivo, il Signore sa, lui si è tolto la vita. È una cosa molto triste. La cosa più triste nella vita, penso, di un genitore che perde un figlio in questo modo. E magari uno potrebbe dire perché ha perso la ragazza, tante persone si suicidano. C'è un ponte qui sotto Monte Grappa che è famoso perché la gente si tuffano da quel ponte. Adesso hanno messo addirittura le rete per tenere le persone di ammazzarsi da questo ponte. E potremmo trovare tanti motivi perché uno si toglie la vita. Magari ha lasciato la moglie, è morto un figlio, ha perso il lavoro. No, potremmo tirare fuori mille motivi per cui uno si toglie la vita. Ma io sono convinto che c'è solo un motivo. Ha perso la speranza. Perché, come alcuni di voi sapete, io stavo per suicidarmi. Era nel momento di suicidarmi, tanti anni fa. E perché stavo per... Anche io venivo da una famiglia benestante. Anche io avevo tutta la vita davanti. Perché volevo suicidarmi? Perché per me la vita non c'era più speranza. Non vedevo neanche un minimo luce lì in fondo, era tutto buio, tutto chiuso, e nella mia mente non c'era nessun via uscita. Ho detto, meglio che mi tolgo la vita. E le persone tolgono la vita perché non hanno speranza. Per loro non c'è neanche un minimo, no? Come pastore tante volte io devo fare consulenza alle persone, e anche noi tante volte come credenti magari abbiamo dei piccoli problemi, no? E li facciamo una montagna da queste cose, no? Ma pastore, non capisci, sai, questi problemi, sto andando in esaurimento. Ma come stai andando in esaurimento? Hai la salute? Tuo marito sta bene, o tua moglie sta bene, i figli stanno bene? Hai i fratelli intorno a te? Hai un lavoro? Hai un tetto sopra la tua testa? Hai da mangiare? Perché devi essere preoccupato, no? Pensiamo un po' a queste persone in Iraq che magari hanno perso tutta la famiglia, che non hanno neanche acqua da bere. E ho visto che tante volte nella consulenza delle persone, se io metto le cose nella giusta prospettiva, no? E dire, guarda, tu hai tante cose per cui ringraziare il Signore. Non disperarti, non esaurirti. Guarda, c'è gente che sta morendo di fame. C'è padri che magari vanno a rubare per solo procurare qualcosa da mangiare per i figli in questi paesi del terzo mondo. E poi loro cominciano, è vero. Cioè tu in un certo senso apri una luce davanti a loro e dici, allora c'è una via uscita da questo problema, no? Li fai ragionare un attimo su veramente come stanno le cose. Ma tante volte lamentiamo. Siamo ricchi, siamo benedetti. E anche se le cose in questa vita non vanno al migliore, noi abbiamo la speranza della vita eterna. E in Ebrei capitolo 6, versetto 13, l'Apostolo Paolo parla di questa speranza che noi abbiamo. Versetto 11, o 13, scusatemi. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non potevo giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottiene la promessa. Ricordiamoci la storia di Abramo un attimo. Dio ha promesso a Abramo, tu avrai un figlio miracoloso e da lui tutte le nazioni della terra saranno benedetti. Giusto? Poi sappiamo, sono passati tanti anni e Abramo e Sara si sono stancati di aspettare e Sara ha detto, vai a Agar, mia serva, e fai un figlio con lei, almeno perché il Signore mi sembra che con le sue promesse non sta arrivando. Quindi hanno fatto questo figlio secondo la carne, secondo l'umano, che veramente questo è la radice dei problemi nel Medio Oriente. Questo è la radice. Dio ha detto, noi vediamo tutti i giorni gli esperti militari, esperti di qua e di là, come possiamo risolvere i problemi nel Medio Oriente e quale sia la radice di questi problemi, saranno gli inglesi che hanno fatto le colonie, eccetera, eccetera, bla 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 bla. No, no, Dio ha detto 5.000 anni fa, 5.000 anni fa, Ismaele, che è il padre di tutti gli arabi, sarà sempre nemico di Isacco, padre di tutti gli israeliti. Dio ha detto, sarà sempre così. E questo è il motivo, perché Ismaele era figlio della carne e non ha ereditato la benedizione di Dio, invece Isacco era il figlio della promessa. Quindi anche se Abramo ha fatto nella carne un altro figlio, anche se Abramo ha dubitato nella promessa di Dio, questo non ha fermato Dio di adempiere la sua promessa, perché Dio ha giurato per se stesso. Dio non ha giurato, Abramo, per la tua fedeltà io giuro che se tu sarai fedele io adempierò questa mia promessa. No, lui ha detto, io giurerò su me stesso che questa promessa si adempierà. E Paolo ci racconta che anche per noi è così. Le promesse di Dio sono basate sulla sua persona. Dio ha giurato a se stesso. E leggiamo di nuovo versetto 13. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non potevo giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottiene la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine ad ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare ai eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, interviene con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili, immutabile che cosa vuol dire? Che non si cambia mai, nel quale è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi, che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stato messo davanti. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fino all'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, avendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. E quindi Paolo dice che questa salvezza che noi abbiamo nel Signore è sicura lì. Voi sapete, nel velo, che cosa era indietro il velo nel Tempio di Dio? Il luogo santissimo, la presenza di Dio, il trono di Dio in un certo senso, perché il Tempio era un modello di quello celeste. Quindi in paradiso, nel luogo santissimo, è quel luogo davanti al trono di Dio. E Paolo qui ci dice che la nostra speranza non è fondata su chissà che cosa, ma è fondata sul giuramento di Dio. Come Dio ha giurato ad Abramo di portare adempimento le sue promesse, Dio ha giurato anche a noi che Lui porterà a compimento tutte le sue promesse verso di noi. E quindi per noi come credente, questa è un'ancora sicura. Voi sapete che cosa fa un'ancora, no? Si usano per le barche, no? E l'ancora che scopo ha? Di mantenere la barca ferma, di mantenere la barca in quel posto, in quel porto, che è sicuro, che è protetto. Questo è l'unico scopo che ha l'ancora, di tenerti là. E quindi noi abbiamo, le promesse di Dio sono per noi come credenti un'ancora dell'anima. che ci tengono sicuri nel porto di Dio, nel luogo santissimo davanti alla presenza di Dio. E anche per noi parleremo fra 2 settimane della preghiera, del privilegio che abbiamo come credenti di entrare ora, questa mattina, in ginocchio davanti al trono di Dio e presentare le nostre richieste, no? Tante volte come credenti facciamo le preghiere, ma chissà che è arrivato, chissà se la mia preghiera ha superato questo controsuffitto, no? O chissà se Dio ha sentito, se le mie preghiere sono superate il tetto che perde un po' di acqua. Ma la Bibbia dichiara che, anche in Ebrei, che noi possiamo con franchezza entrare nel luogo santissimo. Quando noi entriamo in preghiera come credenti, noi siamo già nel luogo santo, per fede. La Bibbia dichiara, in preghiera noi entriamo nel luogo santissimo, davanti il trono di Dio. E quindi figurati se non ci senti, se non ascolti le nostre preghiere davanti al trono, no? Un'ancora tiene ferma una barca nella tempesta. E anche noi, le promesse di Dio. Gesù che cosa ha detto? Io sarò con voi fino a che viene qualche difficoltà. Io sarò con voi finché i vostri sentimenti lo confermano, no? Le vostre emozioni. Ha detto questo Gesù. Lui ha detto, io sarò con voi fino alla fine di questo mondo, di questa presente età, che vuol dire fino alla fine di tutto, io sarò con voi. Non solo per voi, ma per me mi dà una grande forza. Per me mi dà una grande allegria, no? Perché a volte guardo la mia vita e dico, mamma mia, come sono infedele, come sono mancante, come sono debole. Quante volte vengo meno davanti a Dio. Ma ti ringrazio, Signore, che Tu non sei mai venuto meno. Tu sei fedele. E Gesù ci ha promesso, io sarò con voi fino alla fine. Tante volte siamo come i discepoli nella barca, Signore non vedi, no? Signore non vedi che stiamo perendo, che la barca sta per sfondare. E anche noi nei nostri problemi, Signore non vedi i miei problemi. E il Signore ci dice, io sono in voi, Cristo in voi, la speranza di gloria. Non è che il Signore ci porta per mano in paradiso. Lui è dentro di noi, no? Lui è dentro di noi. E in qualsiasi problema che tu stai affrontando in questo momento, sappia che tu verrai meno anche domani e anche dopodomani, ma Lui non verrà mai meno. Le sue promesse sono sì e amen. E per noi come credenti è una sicura ancora. È l'unica ancora che abbiamo come cristiani. Per la tua vita. E se tu non hai questa ancora, quando passerai l'afflizione non avrai allegria. Se tu sei un credente e non hai pace, non hai gioia, è perché non hai capito questo fatto che la tua anima è ancorata da Dio nelle sue mani. Gesù ha detto nella sua preghiera sacerdotale prima di andare in croce, Padre, non ho perso neanche uno, al di fuori di Giuda che non era mai salvato, non ho perso neanche uno, ho tenuto tutti. E io penso che il Signore potrà dire anche la stessa cosa di noi, non ho perso uno, Padre, di quello di Montebelluna. Loro a volte hanno cercato di perdersi, si sono vagati qua e là, ma non ho perso neanche uno. Io posso testimoniarvi questa mattina, come voi sapete ho conosciuto il Signore quando avevo 19 anni, e come non avevo una chiesa, mi sono convertito leggendo la Bibbia, e non avevo fratelli intorno a me, e non avevo una comunità in cui avere fratelli che mi aiutavano, mi fortificavano. Dopo un po' mi sono allontanato dal Signore e addirittura sono anche tornati nei stessi peccati che facevo prima di conoscere il Signore, purtroppo. Ho passato 2-3 anni di allontanamento dal Signore e la mia vita in quei anni era un inferno, posso dirvi. E ci sono stati anche momenti quando io volutamente, cioè dalla mia volontà, quasi ho detto: Dio, lasciami stare. Lasciami stare. Non c'è speranza per me. Ma sapete una cosa? Non mi ha lasciato stare. Ho fatto un brutto incidente con la macchina e sono finito in ospedale con la schiena rotta. E io ringrazio il Signore. Io ho allegria che ho fatto quell'incidente. Perché in quel momento nel letto dell'ospedale ho detto: Signore, perché Dio mi ha parlato, io ho raccontato, sono uscito con i miei amici un sabato sera, in 3 di noi abbiamo bevuto 2 bottiglie di tequila, abbiamo sniffato circa 1 milione di cocaina, quindi per dirvi che eravamo abbastanza fuori di testa. Alle 4-5 di mattina ho lasciato i miei amici e correvo verso casa mia a circa 140 all'ora in mezzo alla città, come Montebelluna. C'era il rosso, io correvo, io passavo tutte le luci al rosso a 140 all'ora e ci sono passato alcuni semafori in questo modo senza nessun danno. Ma poi è arrivato un semaforo e c'era una macchina, un station wagon che mi ha affiancato andando a 140 all'ora. La mia macchina ha girato, la porta si è aperta e ho fatto un volo a 120 all'ora da qua fino alla porta di uscita della chiesa, e così ho rotto la schiena, ho rotto le gambe, ho rotto una mano. E in quel momento che io stavo volando in aria, il Signore mi ha parlato. Questo non è nella parola di Dio, è solo nella mia testimonianza. Ma il Signore mi ha detto: Craig, non voglio che tu vivi più così. No, era una voce così dolce, una voce di amore, non di condanna. E mi sono svegliato la mattina dopo e ho detto: Signore, sì, se tu mi accetterai, voglio servirti, voglio provarci un'altra volta. E lui mi ha accettato. Ho provato di scappare dal Signore, non mi ha permesso. Perché Lui è promesso. Lui è l'autore e compitore della nostra fede. Anche Gianni potrebbe testimoniare la stessa cosa. Anche lui ha cercato per anni di scappare dal Signore. Il Signore non lo ha permesso. E tutti noi in un certo modo magari abbiamo tutti avuto i nostri momenti, no? Ma Lui è stato fedele. E abbiamo questa ancora sicura. Un ultimo versetto e poi concluderò nella prima epistola di Giovanni, capitolo 3. Primo Giovanni 3, versetto 1 fino a 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifichi se stesso, come Egli è puro. Abbiamo questa mattina questa speranza che un giorno noi vedremo il Re dei Re in tutta la sua gloria. Io non vedo l'ora. Non c'è niente su questa terra che mi tiene. Niente. Non vedo l'ora che in quel giorno io mi inchinerò davanti alla presenza di Dio. Io vedrò Lui in tutta la sua gloria. E Giovanni dice che noi non sappiamo ancora come sarà, perché sarà troppo meraviglioso. E non sappiamo neanche come noi saremo in questo stato eterno. Però sappiamo che saremo simili a Lui. Dio sta lavorando adesso per conformarci all'immagine del Suo Figlio. E alla fine della nostra vita sarà compiutato questo lavoro. E in cielo noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ognuno di noi abbiamo un'immagine, magari questo Gesù con la barba marrone, non so. Ognuno ha un'immagine. Ma non sarà così. Avrà gli occhi di fiamme e le veste bianche di lavandai, no? Noi vedremo Dio come Lui è. E noi saremo trasformati simili a Lui. E Giovanni dichiara: chi ha questa speranza purifica se stesso. Noi come credenti non ci purifichiamo perché Craig ci ha imposto 10 comandamenti. Noi ci purifichiamo perché nostro Padre è santo e perché noi abbiamo questa speranza: Signore, un giorno io entrerò nella Tua santa presenza purissimo e voglio essere pronto. Voglio essere preparato di essere con la sposa che abbiamo cantato, con la sposa senza macchia, di entrare nella presenza di Dio. Noi ci purifichiamo perché amiamo il Signore. Amen. Noi ci purifichiamo per tutto quello che Lui ha già fatto per noi. La nostra santificazione è solo una risposta a questo amore incredibile che Dio ha versato per noi. Non perché credi dovete venire in chiesa ogni domenica altrimenti non sarete salvati. No, noi ci purifichiamo perché abbiamo questa speranza: Signore, un giorno io ti vedrò e un giorno sarò trasformato come te. E quindi voglio che la mia vita sia pura qui sulla terra, che la mia vita sia senza peccato, senza compromesso, una vita che porta piacere al tuo cospetto. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia, Gesù. Gloria a te. Voglio chiedere a tutti i fratelli di chiudere gli occhi, di mettersi in preghiera. Alleluia, Padre, gloria a te, Signore. Questa mattina magari tu sei qui per la prima volta e magari dentro di te dici: ma è tutto un po' strano qui, una chiesa dentro un capannone, questo pastore straniero che non sa parlare. Ma questa mattina il Signore stende questo invito anche a te di ricevere la sua salvezza, di riceverlo come tuo personale salvatore. Come il versetto che ho citato prima, Gesù ha detto: io busso alla porta, chi ode la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con Lui. E questa mattina il Signore, lo Spirito Santo, sta bussando magari al tuo cuore e ti sta dicendo: apri, apri la tua vita. Apri quella porta e lascia che i tuoi peccati siano purificati. Apri la porta della tua vita e ricevi il mio perdono. E se questa è la tua condizione questa mattina, ti voglio chiedere di alzare la tua mano e noi pregheremo insieme. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Alleluia, gloria a te, Gesù. Non ti devi vergognare. Gesù ha detto: chi mi confessa davanti agli uomini, io confesserò davanti i santi angeli. nella presenza del mio Padre. E quindi anche il Signore ci chiede di fare una pubblica confessione della nostra fede in Lui. E questo alzare la mano è solo questo, di pubblicamente dire: sì Signore, io ti voglio. Signore, voglio uscire da questa stanza sapendo che la mia anima è stata assicurata. Alleluia, gloria a te Signore. Amen Padre, gloria a te. Alleluia. Padre, vogliamo ringraziarti questa mattina per questa opera che hai cominciato in noi e tu l'hai promesso che porterai a compimento, Padre. Ti ringrazio, Padre, che la mia anima non è in balia dei miei sentimenti, Padre, o delle cose esterne, ma ho affidato la mia anima a te, Signore, e tu completerai questa opera che è cominciata nella mia vita. E prego per i miei fratelli.